Modem.
Spesso cerchi di evitare i telegiornali, ma non puoi farne a meno di sentire, ascoltare e non ti lascia pace. Specialmente magari la notte viene un po' di ansia, così che viene automaticamente, dopo esco un po' in giardino, guardo un po' in giro e dopo passa.
Quando lei ha saputo che tornavano ad aumentare i casi anche in Ticino, in Svizzera, che cosa ha pensato?
Ho pensato un po' che non ci voleva e che penso che veramente appunto sul fattore mentale si parla troppo poco, perché appunto c'è sta vergogna. E se tu hai qualcosa proprio visibile, anche se fai un taglio nel dito con un cerotto, cosa c'hai, poverina? Se magari, non so, c'ho problemi appunto, il Covid, diciamo, con la testa, nessuno ci crede o ti prendono in giro, minimizzano o stigmatizzano quello.
E quali sono i sintomi maggiori di questo Covid nella testa?
Sia nervoso o ansia o più di morale. Io ne conosco diversi, però appunto anche loro dicono: io non lo dico a nessuno, io me ne sto per cavoli miei, cerco di far finta di niente, di sorridere, o se non sto bene me ne sto a casa.
Nella nostra copertina, una tra le probabilmente non rare testimonianze che avremmo potuto raccogliere in questi giorni, quella di una signora che cerca di convivere con la pandemia, le preoccupazioni, le incertezze che l'accompagnano, l'assenza di una quiete mentale che probabilmente ha già visto tempi migliori. Parlarne non è facile, ci dice, su questo diremo sicuramente qualcosa anche noi nella prossima mezz'ora. Buongiorno dalla redazione di Modem, oggi con Alice Pedrazzini alla regia del programma, Franco Cristiani al microfono, alla regia tecnica abbiamo Gianni Zocchi. Alla fine dell'estate ci eravamo quasi lasciati credere che del coronavirus ci eravamo sbarazzati, ecco invece che si riaffaccia, si parla di seconda ondata ed in molti torna un sentimento di smarrimento, forse anche di scoramento, non solo perché il virus è ancora lì e potremmo anche beccarcelo, ma forse soprattutto perché quelle briciole di libertà o di nuova normalità che ci eravamo conquistati con il superamento della prima fase e la arrivo dell'estate, rischiamo di perderle di nuovo. Incertezza, ansia, stress sono una delle facce della pandemia che non incide solo sulla salute fisica, ma anche su quella mentale. L'Organizzazione Mondiale della Sanità lo ha ricordato sabato in occasione della Giornata Mondiale per la Salute Mentale, indicando che negli scorsi mesi non solo il numero di persone fragili mentalmente è aumentato, ma in numerosi paesi i servizi messi a loro disposizione sono stati interrotti o perturbati. Io direi di cominciare da qui, in questa puntata di Modem che dedichiamo alla salute mentale ai tempi del coronavirus. Saluto per cominciare Deborah Kestel, direttrice del Dipartimento della Salute Mentale e dell'abuso di sostanze presso l'OMS, dunque l'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'abbiamo al telefono da Ginevra. Buongiorno.
Buongiorno.
Signora Kestel, l'ho detto, dunque sabato la Giornata Mondiale della Salute Mentale, per voi l'occasione di ricordare che la pandemia ha un'incidenza anche su questo piano e non solo su quello della salute fisica, e che, come ho detto, in numerosi paesi i servizi di assistenza a chi presenta fragilità mentali negli scorsi mesi sono stati interrotti, perturbati. Che cosa ne possiamo dire?
Beh, innanzitutto grazie per l'opportunità di parlarvi. Cominciamo per dire che in tempi cosiddetti normali, prima del Covid-19, la situazione della salute mentale a livello mondiale non era poi così tanto buona, nel senso che i numeri, si parla di 1 billion, 1.000 milioni, 1 miliardo, ecco, non mi ricordo in italiano, 1 miliardo di persone a livello mondiale che soffrono di qualche disordine, qualche trastorno, di qualche problema di salute mentale, e globalmente la maggior parte, diciamo, non ha accesso ai servizi, non aveva accesso ai servizi. cioè si parla nei paesi ricchi all'incirca 50% delle persone magari non hanno accesso ai servizi, nei paesi meno ricchi si parla di una percentuale che va attorno all'80%. Questo in tempi cosiddetti normali, quindi parliamo noi di un suicidio ogni 40 secondi, si parla di 3 milioni di morti per consumo dell'alcol. Ecco, quando sentiamo l'informazione preliminare che abbiamo sulle conseguenze della situazione attuale, i numeri sembrano di aumentare, no? Come dicevate prima, la depressione, l'ansia, lo stress, l'angoscia della situazione, dell'incertezza che si sta vivendo, eccetera. Quindi i numeri aumentano. Che succede con i servizi? Che se prima erano così al di sotto delle necessità, a livello mondiale ancora una volta il 2% del budget della salute va destinato alla salute mentale, quindi molto molto poco. In questo momento abbiamo fatto un'inchiesta tra i paesi e ci risulta che solo 7% dei paesi che hanno risposto dicono di non aver sofferto nessuna interruzione dei servizi, il che vuol dire che la maggior parte ne ha sofferto. E tra i servizi che più sono stati colpiti sono quelli indubbiamente basati nella comunità per motivi vari, o perché sono stati chiusi, perché il personale doveva andare a lavorare nelle sale d'emergenza per la situazione direttamente vincolata al Covid, oppure perché hanno utilizzato dei servizi per appunto ricoverare persone con Covid, oppure perché non c'era l'accesso, il trasporto, la distanza anche contribuito. Insomma, motivi vari per cui il 93% dei paesi che hanno risposto, e stiamo parlando di una risposta totale di 130 paesi, quindi il 93% hanno detto siamo stati colpiti.
Mm-hmm. In questo contesto voi cosa proponete, come reagire? Voi lanciate un appello a mettere più soldi nel campo della salute mentale, lei l'ha detto, si stima che questo settore della salute riceva meno del 2% delle spese sanitarie nel mondo, ma è tutto quello che si può fare?
Sicuramente quando parliamo del bisogno di più investimento, inversione, mi scuso per non uso frequentemente l'italiano, ogni persona dovrebbe anche metterci un po' di suo nel contribuire alla propria salute mentale. Questo è anche parte del discorso che facciamo, sia dal punto di vista individuale, sia sicuramente i governi, le organizzazioni, il settore privato, che devono mettere più soldi per la salute mentale, più risorse per la salute mentale, per rispondere ai bisogni di prima, più i bisogni attuali. Mm-hmm. Se ci sono le risorse, ci sono anche delle modalità alternative che possono essere messe in piedi, come la telemedicina, teleterapie, ci sono degli strumenti disponibili per capacitare personale della sanità o agenti comunitari per intervenire su questioni specifiche vincolate alla salute mentale, che possono promuovere la salute mentale o prevenire dei disturbi psichici. Però bisogna attivare queste iniziative e ci vogliono risorse per farlo.
Mm-hmm. Senta, una parola su un divario che voi mettete in evidenza, quello tra i paesi più ricchi e i paesi meno ricchi. Lei lo ha detto, nei paesi più ricchi si stima che più o meno un 50% dei problemi mentali restano senza attenzione, che però vuol dire che almeno c'è un 50% che riceve un po' di attenzione. Nei paesi meno ricchi si parla invece di almeno 3 persone su 4 con disagi mentali o neurologici che non ricevono cure. C'è però anche l'impressione che nei paesi meno ricchi, diciamo, il sistema sociale, il sistema di vita è un po' meno a rischio per la salute mentale, perché c'è meno pressione, c'è meno stress, c'è forse meno ansia per il lavoro, non so, per i ritmi della nostra società. Ecco, che dire di questa differenza tra paesi ricchi e paesi meno ricchi nel campo della salute mentale?
Magari le cose stanno cambiando, e questo che lei dice non so quanto sia ancora vero. Magari una volta pensavamo che era così, però quando riguardiamo per esempio i numeri di suicidio, che potrebbe essere vincolato a un disagio mentale in tanti casi, nella maggior parte dei casi, vediamo che quasi l'80% dei suicidi succedono nei paesi poco ricchi, meno ricchi, il che vuol dire che allora il disagio per la perdita del lavoro magari non cambia tanto, che si sia, anzi forse in un paese più ricco ce ne sono delle alternative, no? La persona che non c'è l'impiego magari ha dei sussidi, mentre nei paesi più poveri queste possibilità non esistono, e quindi non lo so, bisognerebbe magari attualizzare un po' gli studi al riguardo, però l'evidenza negli ultimi anni ci dice che la povertà, che i determinanti sociali influiscono negativamente nella salute mentale.
Mm-hmm. Ancora una parola, poi la lascio andare. Deborah Kestel, una parola sulla depressione, di cui ieri, preparando questa trasmissione, ho letto, e confesso che non lo sapevo, che è praticamente la seconda patologia più diffusa al mondo dopo le malattie cardiovascolari, un dato che ci ricorda quanto il problema della salute mentale sia diffuso ed importante.
Beh, sì, sì, sicuramente c'era anche lì, fino a qualche anno fa si credeva che la depressione era un problema dei paesi benestanti, eppure abbiamo capito che non è così, che comincia i numeri a crescere perché questo malessere è un po' presente dappertutto. E sì, è la seconda causa di disabilità tra le malattie, e la cosa più sorprendente, se si vuole, che è vincolata al discorso che abbiamo fatto prima, è che ci sono delle risorse per aiutare alle persone con depressione. Il problema è che non sono sempre a disposizione, perché non ci sono le risorse, perché non ci sono le capacità. Però anche lì si cerca di, in questa campagna che abbiamo fatto e l'attività di sabato per la giornata mondiale, si cerca di aumentare un po' la consapevolezza, le conoscenze, l'informazione, come ben ha detto lei. Per far capire che è un problema e che non è così semplice per una persona assumere pubblicamente, apertamente, nei contesti di lavoro, nei contesti sociali, che ha una depressione. E se non lo dice, allora difficilmente troverà qualcuno che l'aiuti. Mentre uno dei primi elementi proprio basici per la salute mentale in generale, depressione in particolare, è anche parlarne. Sì. E quindi lo stigma gioca un ruolo molto importante su tutto questo.
Lo stigma, di cui pure probabilmente parleremo ora. Grazie Deborah Kestel per essere stata con noi. Deborah Kestel, lo ricordo, direttrice del Dipartimento Salute Mentale e sull'abuso di sostanze dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Buona giornata a lei e buona giornata, buongiorno anche a chi ci accompagnerà nel resto della nostra discussione. Sara Fumagalli, psichiatra, direttrice sanitaria della Clinica Santa Croce di Orselina, qui in studio con me. Buongiorno.
Buongiorno a voi.
E qui in studio abbiamo anche Manuela Vanolli, psicologa, collaboratrice scientifica presso l'ufficio del medico cantonale. Buongiorno anche a lei.
Buongiorno.
Al telefono dovremmo avere Michele Mattia, psichiatra e psicoterapeuta, presidente di ASIADOC, l'associazione della Svizzera italiana per i disturbi d'ansia compulsivi e depressivi. Buongiorno.
Sì, buongiorno a voi.
Ecco, Sara Fumagalli, cominciamo magari con lei. Abbiamo sentito un po' questa entrata in materia sull'incidenza della pandemia sulla salute mentale. Se ne era parlato in primavera, no? Per dire attenti, dovremmo fare i conti anche con questo. Ecco, a qualche mese di distanza, adesso che la pandemia torna anche un po' a preoccuparci, che cosa possiamo dire di quello che è successo, quanto il coronavirus ha lasciato le sue tracce sul piano della nostra salute mentale? E adesso ci riferiamo ovviamente alla nostra realtà, quella ticinese o svizzera.
Beh, allora sicuramente partiamo dal presupposto che siamo ancora nel bel mezzo e quindi probabilmente ci saranno delle evoluzioni che non possiamo ancora osservare perché è prematuro. Da aprile, quindi dalla primavera scorsa a oggi, quello che è abbastanza evidente è che abbiamo osservato un inizio con una grande resilienza della popolazione. Per resilienza intendo capacità di adattamento anche da un punto di vista psichico, quindi paradossalmente per ciò che riguarda gli accessi psichiatrici primari acuti la situazione sembrava quasi essersi autocontenuta, quindi un apparente miglioramento che poi ahimè più verso l'estate ha visto un'evoluzione di un aumento di casi e di casistiche, se vogliamo, anche diverse da quelle che a cui solitamente siamo abituati, quindi non necessariamente pazienti psichiatrici più in difficoltà di altri, ma la popolazione in generale. Qui mi rifaccio anche a un concetto che credo sia molto importante, cioè la salute mentale si deve rifare a un modello biopsicosociale. Cosa significa? Significa che noi siamo caratterizzati da un aspetto biologico, quindi vuol dire geneticamente determinato, e quindi di questo e con questo ci dobbiamo fare conti per tutta la vita, però sicuramente, e quindi può influenzare in positivo o in negativo una predisposizione a una malattia mentale, ma ci sono anche degli aspetti psicologici che hanno a che fare proprio con il proprio carattere, diciamo così, col proprio modo di affrontare lo stress, le frustrazioni, quindi in questo caso di affrontare una pandemia, e in secondo luogo anche l'aspetto sociale, cioè quanta la persona ha attorno a sé sostegno a 360 gradi, dalla sfera familiare a quella lavorativa, a quella scolastica. Quindi pensando a questo modello ci possiamo facilmente rendere conto di come effettivamente in tempo Covid tutto è stato più complicato, nel senso che sicuramente l'aspetto sociale ha visto la popolazione molto più sola e molto più sotto situazione stressante e in una situazione di pericolo. Allo stesso modo anche le nostre risorse psichiche di fronteggiare l'emergenza hanno perdurato per un po', ma siamo poi arrivati a un punto in cui la fatica e lo stress si è accumulato e ha portato poi effettivamente a un malessere.
Dottor Mattia, è qualcosa che si registra anche, o che registra anche chi opera sul piano ambulatoriale, inizialmente una resilienza e poi dopo però i disagi che arrivano nei vostri studi?
Sicuramente c'è stato un aumento significativo negli ultimi mesi delle richieste da parte proprio di persone che stanno soffrendo notevolmente di quello che è la problematica della pandemia che si continua, che perdura e che sembra non termini ancora. È interessante vedere come in uno studio che hanno fatto anche al San Raffaele, sui pazienti Covid che hanno preso anche il Covid, il 50% di questi pazienti hanno sviluppato una patologia nell'area dell'ansia, della depressione, dell'insonnia, ma anche a livello europeo, un'inchiesta che è appena uscita proprio per la Giornata Mondiale della Salute ha messo in evidenza come il 58% degli europei è andato incontro a un disturbo psicologico durante il Covid, tuttora presente, di cui circa il 46% lo hanno avuto per la prima volta, il 33% invece per loro c'è stato un peggioramento, per cui parliamo di numeri significativi cui dobbiamo stare molto attenti e che dobbiamo sviluppare un'attenzione particolare, specialmente, come diceva bene prima anche la direttrice dell'OMS, un'attenzione allo stigma. Dobbiamo parlarne molto, dobbiamo parlarne sempre di più, è quello che abbiamo fatto anche con l'Alleanza contro la depressione che la SEADOC è stato un partner per il DSS, proprio quello di riuscire a prevenire attraverso la capacità di rompere lo stigma, a prevenire un peggioramento delle patologie psichiatriche. Non ricordiamoci che una parte significativa delle persone che soffrono di disturbi della sfera psicologico-psichiatrica non ne parlano con nessuno, e questo è un indice di sofferenza e quindi di sviluppo anche di una patologia psichiatrica che può portare poi anche a dei ricoveri.
Sì, lo stigma, ne parleremo subito. Prima però volevo ancora qualche considerazione per capire quello che sta accadendo sulle casistiche, sulle dinamiche magari paradigmatiche con cui vi confrontate in questi mesi, perché insomma sentiamo parlare di tanto, di giovani privati di socialità, di anziani chiusi in casa, di personale sanitario al fronte, di lavoratori in difficoltà, di persone che hanno vissuto lutti, si parla di disorientamento, trauma, stress, ansia e che so altro. Dottoressa Fumagalli, ecco, è possibile identificare qualche casistica paradigmatica?
Allora, io posso darvi il dato di realtà, poi possiamo riflettere sul perché è così. Cioè, il dato di realtà, o meglio che noi osserviamo clinicamente, è quello di un aumento delle casistiche giovanili e un aumento di tutto ciò che ha a che fare con l'impulsività, la suicidalità, quindi un quadro, se vogliamo, di disorientamento esistenziale, che quindi non necessariamente colpisce un paziente psichiatrico, ma può colpire tutti. Altre casistiche sono sicuramente la popolazione anziana, ma anche i caregiver della popolazione anziana, cioè le persone che solitamente si sono occupate delle categorie più facilmente a rischio e che in qualche modo hanno visto in questo periodo una grossa difficoltà a interagire con loro, ad aiutarli, e una difficoltà anche oggettiva per essere risolutivi. Quindi le casistiche si sono sicuramente trasformate, si trasformeranno ancora. La riflessione che si può fare a monte è che lo stress e il trauma del Covid è stato, da un lato, la malattia, la paura di morire banalmente, a cui non siamo tanto ben abituati perché è da un po' che non ce l'abbiamo in faccia così violentemente, ma allo stesso tempo anche tutto ciò che riguarda gli isolamenti, quindi il non essere più in contatto con l'altro se non attraverso dei mezzi virtuali che comunque tolgono qualcosa alla relazione. Noi ricordiamoci che l'essere umano si fonda sulla relazione interpersonale, quindi non si può pensare che togliere questo non abbia delle ripercussioni, come pure comunque tutto ciò che è il cotè legato ai lutti, è legato al personale in prima linea nella cura del Covid, quindi parliamo di medici, infermieri, ma anche personale di cura in genere, anche personale alberghiero, di pulizia, che ha dovuto comunque contribuire attivamente ed è stato fondamentale per tanti aspetti in un momento in cui i ritmi, i tempi e anche ciò che, con cui andavi a confrontarti è stato particolarmente impegnativo, sì. Non è stata la routine.
Sì, e che oggi magari, o insomma nei prossimi mesi, con l'arrivo di questa potenziale seconda ondata, rischia di dover far fronte di nuovo a un carico abbastanza importante, però con meno risorse, no? Perché c'è ancora la stanchezza di quello che è stato vissuto.
Sì, allora la stanchezza c'è sicuramente da parte di tutti gli operatori sanitari in prima linea. C'è più conoscenza, e dove c'è conoscenza, ora non siamo ancora capaci di comprendere esattamente questo virus, chi è e cosa vuole da noi. Però abbiamo qualche informazione in più per come gestirlo, quindi non l'abbiamo annientato, però siamo un po' più preparati e questo ci potrebbe aiutare. Quindi se da un lato siamo stanchi, dall'altro qualche strumento in più per capire come affrontarlo, cioè sia da un punto di vista medico che da un punto di vista di gestione ambientale, KIP. Quindi io ho avuto modo di venire a conoscenza di organizzazioni come alla Carità, che è stato uno degli ospedali Covid per primi, esatto, di accorgermi che sono riusciti nel tempo ad organizzarsi internamente per far fronte allo stress del personale in modo eccellente, quindi piano piano si è riusciti a entrare nell'ottica in cui l'aspetto mentale, che chiamiamo lo stress, così tutti ci sentiamo un po' più coinvolti, è fondamentale, e riuscire a gestirlo permette una migliore qualità di cura al paziente.
Dottor Mattia, lei parlava di stigma, ci arrivo subito, prima però ancora una parolina, perché l'OMS parlava di servizi di sostegno interrotti o perturbati. Mi chiedo se, cioè, in parte penso che questo sia successo anche da noi. La direttrice la rappresentante dell'OMS parlava anche di telemedicina, di teleterapia. Quanto nei mesi che abbiamo trascorso questi strumenti hanno potuto giocare un ruolo?
Beh, diciamo che sono stati strumenti fondamentali durante il periodo della chiusura, del lockdown, che è andato da metà di marzo fino alla fine di aprile, dove gli studi medici dovevano funzionare unicamente sulle urgenze. Per quanto riguarda il sostegno psicologico, ecco, noi abbiamo potuto come psichiatri lavorare molto con la telemedicina, che è stato qualcosa che ci ha aiutato tantissimo a poter riuscire a gestire e almeno a prevenire delle crisi maggiori. Perché
ma è qualcosa ancora presente o che appartiene un po'
a qualcosa che è qualcosa che utilizziamo ancora, non più come allora, perché allora era la terapia che potevamo fare, il sostegno che potevamo fare. Le persone hanno avuto il bisogno, il desiderio di ritornare nuovamente fisicamente all'interno della relazione, perché come diceva bene Sara Fumagalli, noi siamo nella relazione, non possiamo mettere unicamente il video come elemento relazionale, per cui il ritorno alla relazione diretta è qualcosa che aiuta molto e molto di più che non attraverso il video ci permette di sostituire il momento in cui è impossibile per la persona arrivare allo studio o è impossibile perché c'è una pandemia in atto poter far muovere le persone, proprio perché tutti noi abbiamo una responsabilità civica che è quella di non creare assembramento piuttosto che tutte le regole che sappiamo, per cui ecco, la telemedicina perfetta ci aiuta molto, non sostituisce la relazione diretta.
Manuela Vanolli la saluto di nuovo, buongiorno, lo ricordo, psicologa, collaboratrice scientifica presso l'ufficio del medico cantonale. Veniamo a questa parola stigma che si mette sulla malattia mentale, poi ce ne sono altre a cui che possiamo aggiungere: vergogna, pregiudizi, anche magari questa idea che chi ha un disagio di questo genere è responsabile del suo disagio. Abbiamo sentito la testimonianza offerta nella nostra copertina, insomma, parlare di una difficoltà di condividere quello che prova. Ecco, che cosa possiamo dire di tutto questo?
Parlare di salute mentale non è semplice e, come ha giustamente detto lei, tante persone che si vedono confrontate con magari una sofferenza legata ad un disagio psichico sentono una qualche responsabilità personale nella propria condizione. Noi abbiamo fatto un sondaggio fra la popolazione nel 2017 legato al progetto Alleanza contro la depressione Ticino, dove abbiamo visto che tante persone non hanno cercato aiuto pur soffrendo, perché avevano paura della reazione altrui, perché si vergognavano della propria condizione. Quindi questo l'abbiamo collegato comunque allo stigma, che è ancora molto forte nei confronti della salute mentale.
Indagine del 2017, tra l'altro, che anche ha permesso di evidenziare un dato, vale dire che il disagio psichico in Ticino è più alto rispetto al resto della Svizzera. Si è riusciti a stabilire perché?
Questa è l'indagine sulla salute in Svizzera, che è stata fatta l'ultima volta nel 2017. Effettivamente ha rilevato che il disagio psicologico, quindi questo set di domande che poi concludono sul disagio psicologico, è più elevato in Canton Ticino rispetto al resto della Svizzera. Parliamo di un quasi 25% per i ticinesi rispetto a un 15% per il resto della popolazione svizzera. I motivi non li conosciamo, ma è sicuramente un dato rilevante per noi sapere di questa differenza.
Sì, dottoressa Fumagalli, su questa idea dello stigma, della vergogna, della responsabilità che si porta nel sentire certe forme di disagio, il medico psichiatra che cosa dice?
Allora, noi partiamo dal presupposto che la psichiatria è anche una disciplina piuttosto giovane, quindi culturalmente non siamo abituati a parlare del dolore mentale tanto quanto una gamba rotta. Quindi mi è piaciuto molto anche l'intervento della signora di entrata che diceva: se ti fai male il dito tutti corrono, se no è molto più complicata la faccenda. Quindi c'è sicuramente un aspetto sociale e psicologico sul quale ci si sta lavorando. D'altro canto credo che sia anche un po' un cotè sociale di efficienza e produttività che fa sì che non ci si possa concedere di avere delle defaillance. Quindi essere depressi vuol dire non essere in grado di essere efficienti, e noi oggi viviamo comunque con delle aspettative sociali e collettive piuttosto alte a tal proposito. Quindi il non concedersi e la vergogna che c'è legata all'eventuale essere depresso ha molto a che fare anche con il divento poi un peso per la società, un peso per la mia famiglia, non sono più l'efficiente di prima, no? Quindi la cosa più facile, con cui più facilmente mi confronto è proprio il non posso stare a casa dal lavoro, inteso proprio come mi giudicherei come un fannullone se stessi a casa dal lavoro, perché sono un po' triste. Quindi c'è questo continuo conflitto fra quello che sento e quello che dovrei essere per una società che mi chiede determinate cose, e una difficoltà a un rispetto del proprio sentire.
E da qui come se ne esce?
Ci si lavora nella consapevolezza, ha detto bene la direttrice dell'OMS dicendo dobbiamo lavorare nella consapevolezza, come con delle campagne come quelle che sono state fatte per l'alleanza contro la depressione, con dei momenti di incontro, degli spazi di cura magari di bassa soglia, quindi non necessariamente bisogna andare dallo psichiatra o in una struttura psichiatrica, che capisco possa essere un po' più difficile da comprendere, ma andare a parlare con uno psicologo, con uno sportello, in un ambulatorio più a portata di mano, no? O incominciare a parlarne anche col proprio vicino, col proprio genitore, col proprio figlio, quindi incominciare a far sì che il tema possa far parte delle nostre comunicazioni quotidiane. Non siamo infallibili, e forse il Covid questo ce l'ha anche insegnato. Credevamo che la medicina potesse risolvere tutto, quasi tutto, ci siamo lasciati inevitabilmente e indiscutibilmente paralizzare da un virus, quindi evidentemente abbiamo ancora tanto da imparare, e umilmente proporre la nostra fragilità, la nostra imperfezione, il nostro bisogno di aiuto lo ritengo oggi molto attuale, molto moderno.
Mm-hmm. Dottor Mattia, una parola anche sua su questo problema dello stigma e della responsabilità nostra di fronte a questo genere di disagi, perché c'è qualcosa comunque ci interpella, no? Se mi rompo una gamba e me la curo, io con la cura della mia gamba c'entro poco o niente. Se invece devo affrontare un disagio mentale, magari con una terapia, poi c'è l'impressione comunque nostra che da qualche parte la guarigione viene da noi, non è che viene dal medicamento o dall'intervento del chirurgo che mi aiuta ad uscire dal danno che ho subito. Allora ecco, questa responsabilità come dobbiamo gestirla in questo ambito?
Un primo elemento sicuramente è quello di riuscire a lavorare sui pregiudizi e preconcetti, quindi sullo stigma, ma quando parliamo di stigma non parliamo unicamente dello stigma della popolazione generale, ma parliamo anche dello stigma del sanitario. Noi come sanitari abbiamo il nostro stigma. Quanti fra medici, infermieri, operatori sanitari hanno lo stigma della psichiatria, hanno quasi il timore di parlare di questo, il timore di affrontare la questione del disturbo psicologico, che può diventare un disturbo psichiatrico, un disturbo mentale. Quindi per noi, per me è importante, anche per la SEADOC, riuscire a lavorare anche sul proprio stigma che noi abbiamo, che noi, sono noi sanitari, possiamo avere rispetto alla persona che arriva e che ha un disturbo psichiatrico. Lo stigma che il medico di famiglia può avere, perché non dimentichiamoci che il primo interlocutore della persona, della popolazione, è il medico di famiglia. Quindi diventa fondamentale per il medico di famiglia riuscire ad aprire, e sempre di più lo stanno facendo, non bisogna dirlo, la propria, diciamo, apertura mentale a quello che è il disturbo psicologico che la persona può portare. un altro elemento che può procurare un aumento anche dello stigma, una difficoltà ad accogliere il tempo. Chiaramente, se una persona parla di un disturbo psicologico, ha bisogno di più tempo nella consultazione piuttosto che qualcuno che parla di una frattura di una gamba, piuttosto che un disturbo cardiaco o un disturbo metabolico. Quindi anche la questione del tempo a disposizione che noi possiamo mettere a beneficio della persona che arriva. Quindi quando parliamo di stigma a diversi livelli, in diverse aree, e un'area importante dove sempre di più si sta cercando di aprire la mente proprio all'accoglienza del disturbo mentale è proprio l'area di coloro che lavorano all'interno, i sanitari. Se noi riusciamo ad aprire la mente a coloro che lavorano nella sanità e quindi essere più disponibile ad ascoltare la persona che arriva, questo è qualcosa che ci aiuta molto. Non dimentichiamoci che il medico generalmente, secondo quello che sono le ricerche, interrompe il paziente quando comincia a parlare dopo 19 secondi, quindi dobbiamo sviluppare molto di più questo ascolto. Mm-hmm. Più noi sviluppiamo l'ascolto, più la persona davanti a noi è in grado di riferirsi alla nostra attenzione e noi possiamo dare una risposta. Quindi un elemento fondamentale proprio a questo livello, oltre che quello che è lo stigma della persona stessa, chiaramente, che ha la depressione, perché il proprio stigma inibisce la possibilità di accedere alle cure.
Sì, Manuela Vanolli, siamo ormai al termine della nostra discussione. Lei ieri mi diceva, parlare di salute mentale e parlare di disagio psichico non è necessariamente la stessa cosa, vuole dircene qualcosa?
Sì, la salute mentale è qualcosa di più vasto, più ampio. Ogni persona può coltivare le proprie risorse, anche una persona che soffre per un disturbo psichico, quindi ogni persona può trovare dentro di sé delle cose che la fanno stare bene. Le cosiddette risorse possono essere interne, possono essere esterne, quindi anche la cerchia sociale, come diceva prima la dottoressa Fumagalli, è molto importante ed è una risorsa importante e ogni persona può coltivare le proprie risorse.
Mm-hmm. Dottoressa Fumagalli, una parola conclusiva anche per lei. Possiamo dire che viviamo in una società rischiosa dal punto di vista della salute mentale?
La definirei magari fragile, se è d'accordo anche lei, nel senso che siamo infragiliti da alcuni aspetti ambientali e sociali che appunto ci spingono a dover essere sempre un po' più sotto stress rispetto a quanto siamo predisposti a fare, e questo lo dico in termini biologici. Sicuramente abbiamo delle possibilità, e io credo che ultimamente la cultura medica, ma in generale la cultura della popolazione, si sta aprendo ad una riflessione diversa, dove appunto salute mentale non è soltanto tutto ciò che non è la psichiatria. Vada a dire che prevenire, entrare in una prospettiva di creare le premesse per superare questa fragilità ed evolvere ad essere una persona più strutturata, magari sfruttando dei momenti di crisi ma come occasione di crescita invece che non autocondanna, credo che sia un po' la possibilità che noi abbiamo da passare da essere fragili a essere umani, e quindi inevitabilmente destinati ad avere anche dei momenti di depressione, down, stress, ma da questo possiamo comunque evolvere. Quindi anche questo Covid, in realtà, l'abbiamo detto anche tante volte, può essere un'occasione di crescita, dipende psichica, dipende da come noi la gestiamo.
Da come lo gestiamo, certo. Io ringrazio i nostri interlocutori per essere stati con noi, grazie anche a voi che ci avete ascoltato. A tutti l'augurio di una buona giornata.